intervento di oggi sulla stampa di Torino di Giallo Oliva. Come ogni anno devo dire che la stampa italiana tende un po' a dividersi sul ricordo delle foibe. Cito qualche titolo anche in questo caso: la tragedia delle foibe degli esuli rivive oggi nel giorno del ricordo. A Roma, come sapete, una cerimonia col presidente Mattarella. Foibe, quei morti di tutti, e Guido Crains, peraltro di quelle zone, su Repubblica. Il manifesto, gli orrori del fascismo di frontiera all'origine della tragedia delle foibe. Un'intervista a Raul Pupo, storico che come Gianni Oliva si è occupato di questo tema, foibe, dramma da ricordare senza ideologia. I giornali di area di centrodestra che lamentano invece il fatto che in Italia si continui a distinguere e a mettere l'accento più sulla violenza nazifascista che su quella titina. C'è un passaggio dell'intervento di Gianni Oliva che a questo tema ha dedicato tanti libri e ricerche importanti, che è la seguente: perché è così difficile parlare di foibe e di profughi giuliano dalmati? La spiegazione della memoria negata rinvia a tre silenzi pesanti come macigni. Professor Oliva, quali sono?
Buongiorno. Allora, buongiorno a tutti e a lei e ai suoi ascoltatori. I tre silenzi sono i silenzi che hanno caratterizzato la rimozione per tanti decenni. Il primo, internazionale, quando il presidente jugoslavo Tito rompe nel 1948 i rapporti con Stalin, è la prima incrinatura del monolite comunista. E questo lo fa guardare a lui dall'Occidente come ad un interlocutore non si mette in difficoltà con domande imbarazzanti, più nessuno gli chiede nulla degli infoibati né dei profughi italiani dall'Isola d'Almanza. Un silenzio di partito, perché il Partito Comunista di Togliatti aveva tutto l'interesse a non parlare di un argomento che metteva in luce le sue contraddizioni tra essere da un lato un partito nazionale, ma dal ragionare in politica estera come un partito internazionalista subordinato alle indicazioni di Mosca. E poi però il motivo vero credo sia un silenzio di Stato legato alla ricostruzione che abbiamo fatto del nostro passaggio. L'Italia è entrata in guerra, l'ha scatenata, l'ha persa, ma nel 1945 ha fatto finta di averla vinta. Serviva al Partito Comunista perché la Resistenza, che era la parte di storia che ci aveva messo, come dire, nella prospettiva giusta, era la sua legittimazione politica. Interessava le forze moderate perché immaginarci vincitori voleva dire favorire la normalizzazione del paese e la continuità della classe dirigente. Così si è rimosso tutto ciò che ricordava invece che eravamo stati sconfitti, perché altrimenti bisognava domandarsi come mai avevamo fatto la guerra, di quali complicità si era giovato il regime e quant'altro. Rimuovendo tutto ciò che ricordava la sconfitta bisognava prima di tutto rimuovere le foibe e gli esuli, perché nessun paese che vince una guerra ha migliaia di morti quando la guerra finisce e centinaia di migliaia di profughi che sparpagliati in tanti campi. Queste sono le ragioni del silenzio vecchio. Le ragioni delle polemiche attuali sono un po' diverse, secondo me, nel senso che nel 2004 è stato fatto un grande sforzo unitario perché il Parlamento ha votato la legge sulla giornata del ricordo quasi all'unanimità. Sì. E molti hanno, molti trasmissioni radiotelevisive, molti libri hanno sdoganato l'argomento. Poi c'è qualcuno che ancora oggi ne fa oggetto di polemica, ma questo credo nasca soprattutto dal fatto che in assenza di ideologie è così difficile caratterizzarsi rispetto ai progetti sul presente e sul futuro che qualcuno si rifugia nella caratterizzazione sul giudizio del passato, facendo torto a quello che è successo, perché i morti, gli infoibati, i profughi non sono né di destra né di sinistra, sono il prezzo estremo che l'Italia ha pagato alla guerra del 40 del 10 giugno 1940, come tale dovrebbero essere parte della coscienza nazionale.
Ecco, tra l'altro, professor Oliva, dovremmo anche dedicare attenzione, insomma la RAI lo fa sempre, lo fa da anni, alle migliaia di esuli che lasciarono territori che abitavano da secoli in qualche caso.
Beh certo, perché dopo che il trattato di pace assegna in modo definitivo alla Jugoslavia territori dell'Istria e della Dalmazia, ci sono circa 300.000 persone, il che vuol dire l'80-85% degli italiani che abitavano in quelle zone, che lasciano le loro case e vengono a cercare un futuro in Italia, nella penisola, perché di là hanno la sensazione che per chi è italiano non ci sia più futuro. E il profugo non è un migrante è uno che parte dalla miseria, dalla paura, da quel che si vuole, ma fa una scommessa sul futuro e sogna un giorno di tornare a casa con le scarpe lucide e il vestito nuovo. Il profugo no, è uno che ha tutto, che ha una casa, un lavoro, una famiglia, tradizioni, un orizzonte, lascia tutto perché di là non trova più la possibilità di vivere. Io credo che i migranti di prima generazione, quelli che sono partiti 40-50 anni con le borse e i bambini per mano, si siano portati dietro l'angoscia di quel distacco per sempre.
Tra l'altro, professore, sono passati più di 70 anni, per molti italiani non c'è neppure più il ricordo, ma soprattutto nell'area del nord-est d'Italia è un ricordo ancora vivo per molti.
Sì, d'Italia nel nord-est credo che tutte le campagne politiche o amministrative siano state caratterizzate da questi temi, almeno sino a qualche anno fa. Secondo me c'è un problema vero però, è lodevolissimo quello che fa lei, quello che fanno i giornali in questi giorni, ma se vogliamo trasformare le foibe in un patrimonio collettivo, il dovere primo è quello della scuola. Il problema è che la scuola italiana ha poco in onore la storia e molto più in onore la storia antica che la storia contemporanea, per cui qualsiasi studente, se lei cita Annibale o Giulio Cesare, si orienta. Sì. Se parla di Tito o di Piazza Fontana.
Questo è verissimo. È